La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Come annunciato, abbiamo aperto la seconda parte della Bottega del Forno di oggi per la penultima volta per quello che riguarda il 1975, ma per l'ultima volta per quello che riguarda il cinema del 1975, con la colonna sonora del film di cui ci parla oggi Marcello Gerardi, il film alle musiche di Stelvio Cipriani, e noi torniamo ad accogliere con piacere Marcello ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Sono qui, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te. Allora, musiche di Stelvio Cipriani, quindi insomma un film italiano inevitabilmente. Di che film parliamo oggi?
Parlavo di un film piuttosto curioso nella filmografia di uno dei grandi artigiani che il cinema italiano ha avuto, morto tragicamente a solo 59 anni. Comunque si parla praticamente di Massimo Dalla Mano ed è il film Il Medaglione Insanguinato, anche diciamo titolato Perché. Ora, questo regista era stato piuttosto eclettico, anche insomma pure nella vita diciamo non particolarmente lunga dal punto di vista cinematografico, ed era dotato di particolari capacità tecniche innanzitutto e di una certa capacità di creare tensione, di creare diciamo nello spettatore una grande ansia, non solo spaziando dall'horror soprannaturale come è in questo caso di cui parleremo oggi, ma anche insomma in film diciamo polizieschi che sono rimasti per esempio nella storia del cinema poliziottesco, per esempio quelli della Calibro 38, che non a caso sono stati poi ispirazione di un nostro attuale complesso rock che si ispira proprio a quelle musiche e a quel film. Ora, questo film è un film, non che sia ovviamente un capolavoro, comunque è un film curioso che si svolge in una Spoleto inquietante, dove si immagina, tra l'altro fotografata da Franco Delli Colli in maniera perfetta, soprattutto nei notturni, dove si immagina che un giornalista della BBC inglese, con la figlia e con la governante, che ha avuto da pochi mesi la tragica fine della moglie, morta cadendo a seguito di un incendio praticamente dal terzo piano, praticamente si rechi a Spoleto per costruire un documentario sulla presenza del demonio nell'arte, sapendo che a Spoleto era comunque presente una villa con un non meglio identificato quadro, che insomma, secondo la leggenda, un quadro del Settecento che sarebbe stato opera di Satana, quindi ovviamente tutto insomma fantastico, tutto basato sul fantastico. Arriva a Spoleto, arriva con questa giovane appunto assistente del figlio che ha preso il posto della moglie, che è segretamente innamorata di lui, e questa figlia però già inquieta di suo, già notevolmente inquieta di suo, e sembra diciamo diventare sempre più irrequieta, sempre più c'ha angosce notturne, sogna ancora la madre che muore tra le fiamme. Non sopporta la tata, la vede come una rivale in certo senso, è attratta morbosamente dal padre, quindi ha un'attrazione diciamo nei confronti del padre che fosse di natura edipica. Comunque sia, è una ragazza fortemente inquieta, una ragazzina, diciamo così, un adolescente. Non sopporta che il padre, per esempio, sia assente per lavoro, cerca di aspettarlo appunto anche alzata, e vede con estremo disappunto il fatto che lui si invaghisca di un'affascinante producer americana che è venuta per assisterlo, per comunque da Roma, per fornire assistenza
anche
tecnica,
logistica,
una donna di un certo fascino, insomma sicuramente interessante, e poi lui si insomma indubbiamente, creando pure la delusione della governante, si lega. Ora il film diciamo non è che abbia una trama particolarmente interessante o particolarmente suggestiva, è una trama molto semplice, molto lineare, e vive delle atmosfere, cioè quindi loro si recano praticamente presso questa villa, nonostante una contessa veggente che aveva saputo di questo giornalista britannico che veniva a fare questo documentario, lo sconsigli nel modo più assoluto di effettuare questo tipo di riprese, in effetti insomma quando lui si reca a fare delle riprese succedono cose molto strane, ombre che sovrastano il quadro, oggetti che cadono, statue che cadono, insomma addirittura con la
addirittura rischio. Una silhouette quasi da fantasma del soggetto del quadro viene impressa sulla pellicola che viene registrata.
Esattamente, quindi tutta una serie di eventi che ovviamente hanno poco a che fare con il reale, che però non lo scoraggiano dal continuare questa indagine, questa ricerca.
Anzi, se vogliamo, lo intrigano ancora di più.
Lo intrigano ancora di più, ovviamente è un uomo malinconico, un uomo molto, molto sofferente, che ha avuto questa recente perdita della moglie, insomma, comunque nonostante i richiami della ragazzina che lo implora, anche lui, di lasciar perdere, di tornare via, tornare a Londra, insomma, non dà retta sostanzialmente. E nonostante questa veggente più volte, diciamo, questa donna gli suggerisca che è materia altamente pericolosa, c'è una leggenda dal Settecento, in quella villa tra l'altro c'era stata una morte atroce, e quindi di evitare di frequentarla, evitare in tutti i modi di continuare questo lavoro. Niente, lui continua imperterrito. La figlia dà sempre più segnali di squilibrio mentale grave. E addirittura in un incidente in campagna a un certo punto la tata cade nel fiume e muore affogata, cade praticamente da un dirupo, finisce nel fiume, nelle rapide e viene praticamente
uccisa. È motivo plausibile pensare che sia addirittura caduta dentro le cascate delle Marmore, vista la vicinanza, insomma.
Eh beh, sì, sta lì a quattro passi, insomma, indubbiamente, è vicino, molto vicino. Le ambientazioni sono veramente di grande suggestione, insomma, soprattutto la villa e soprattutto a livello notturno, insomma, questa Spoleto livida, angosciante, insomma, che in realtà se la si vede, insomma, Spoleto non dà l'idea di una città angosciante, no? È una bella città medievale. Invece questo, la capacità del regista e del soprattutto di Franco Delicolli è quella di fotografarla in maniera veramente inquietante, cioè poche volte. Infatti questo film, che è pure poco citato, se vogliamo, dalla critica, è un film che è considerato di culto, cioè nel filone esorcistico, ovviamente, che andava di moda in quel periodo dopo il film di Friedkin, di cui parlammo praticamente, è uno dei meno banali, no? E ovviamente la tragica fine è inevitabile, perché purtroppo chiaramente sia la figlia che il padre, la figlia per il legame che ha ossessivamente con il padre, lui non vuole certo abbandonarla, insomma, vuole comunque continuare, diciamo, il suo lavoro, avranno un destino tragico e praticamente moriranno tutti e due insieme, trafitti da una lama di fronte che la ragazza, impossessata dal quadro, aveva preso praticamente proprio di fronte al quadro, e recandosi, insomma, per abbracciare il padre, non si rende conto, insomma, si uccidono tutte e due, quindi un finale tragico.
Tra l'altro lei amaramente commenta: finalmente saremo sempre insieme.
Finalmente saremo sempre insieme, infatti. Ora, Nicoletta Elmi è, diciamo, un'attrice che peraltro poi si è poi ritirata a un certo punto, si è messa a fare addirittura la psicologa, la pedagoga, insomma, però ha avuto tutta una vita professionale quando era molto giovane, e nei thriller ha cominciato con Profondo Rosso, Cosa avete fatto a Solange,
e poi l'avevamo vista
morire.
L'avevamo vista di recente nelle Orme, no?
Anche. L'abbiamo vista nelle Orme nello stesso anno, e poi appunto questo film. Insomma, è un'attrice che sembrava proprio portata sia per il volto, per le sue capacità mimiche, per i film del terrore.
Insomma. I capelli rossi, come al solito, rosso malpelo, come si suol dire, insomma.
Esatto, esatto. Ed è pure bravina nella sua, diciamo, caratterizzazione di questa ragazza inquieta, insomma.
Inquieta, se vogliamo essere un po' cattivi, anche un po' insopportabile.
Sì, anche un po' insopportabile, sì, è vero. Richard Johnson, che peraltro è l'attore piuttosto titolato, ha partecipato al Free Cinema e fa la parte del padre, insomma, è piuttosto incolore, però è un attore che ha i suoi quarti di nobiltà, perché era uno che aveva fatto Frenesia del piacere, aveva partecipato, insomma, a parecchi film anche negli anni 60-70, al cinema inglese, e comunque poi partecipò a dei western e anche a film, insomma, italiani, anche in Italia, diciamo, ebbe una sua seconda vita artistica. Non è particolarmente bravo, comunque fa la sua parte, insomma, la fa. Molto brava è Lila Kedrova, che è praticamente
la contessa
russa, di origine, un'attrice francese di origine russa, che anche lei, non essendo più giovanissima, insomma, aveva avuto esperienze in film, insomma, anche abbastanza importanti, diciamo, nel passato. Era, diciamo, stata tra l'altro una delle protagoniste, diciamo, ha vinto addirittura nella Zorba il Greco, aveva vinto un Oscar, quindi non era una qualunque attrice, insomma, era un'attrice che aveva i suoi quarti di nobiltà, aveva partecipato a dei film, insomma, anche a Montparnasse, per esempio, di Becker, ha partecipato appunto a Concerto per un assassino di Robert Hossein, al Sipario strappato addirittura di Hitchcock, quindi era un'attrice, insomma, importante, che qui ovviamente viene sottoutilizzata in un breve ruolo, però lascia il suo segno. Aveva lavorato in Italia anche con Luciano Salce, la mia cara mamma, nel giorno del suo compleanno, e anche in Tenderly di Franco Brusati, quindi la conoscevamo, insomma. Parteciperà in un ruolo che mi ricordo particolarmente inquietante l'anno successivo nel terribile Inquilino del terzo piano, uno dei film più angoscianti di Roman Polanski.
Nel quale ovviamente ci occuperemo a tempo debito.
Di cui ci occuperemo a tempo debito.
L'abbiamo già segnato in agenda.
Esattamente. E per il resto cosa c'è da dire? C'è Riccardo Garrone, che ovviamente è un attore, soprattutto a livello teatrale, che per noi è importante, però qui fa il ruolo del commissario. Insomma,
di quello si vede poco alla fine, sì.
Non ha un ruolo particolarmente rilevante, insomma. Il film funziona perché ha delle buone atmosfere, è abbastanza sobrio, anche nelle scene di violenza non arriva agli eccessi di Dario Argento, insomma, diciamo che tutto sommato è piuttosto misurato, e ha il pregio di non inseguire, ne so, il sensazionalismo, come ad esempio era capitato, non so, l'anno precedente a Chi sei, no? Che era un film italiano che scopiazzava l'esorcista, insomma, quindi invece questo è un film di argomento esorcistico che però riesce a mantenere una misura, riesce a mantenere, diciamo, in qualche modo un equilibrio.
E anche forse una leggera, come dire, una certa originalità nella trama.
Una certa originalità, infatti ricordo che fu un film che, insomma, a suo modo mi colpì un pochino, insomma, che questi film li vedevo generalmente, insomma, e la maggior parte erano estremamente banali. Invece questo è un film che tutto sommato colpisce, così come era stato un thriller abbastanza atipico di Dalla Mano, Cosa avete fatto a Solange. Era un thriller piuttosto anomalo anche quello, sia pure classico come narrazione, però lui sapeva trovare una strada corretta tra una narrazione autoriale, no, e anche lo spirito dei tempi argentiano, ecco, perché non dimentichiamo che dopo i primi anni 70 il cinema thriller italiano era fortemente influenzato da Dario Argento.
Ha parlato di quelli della Calibro 38 e della tragica fine. Va detto che il regista Dalla Mano morì poco tempo dopo, praticamente immediatamente
dopo la
fine delle riprese di questo film, che sì, uscì nel 76. Quindi, insomma, sì, questo Medaglione insanguinato è una, purtroppo, delle ultime pellicole che lo vede.
È una delle ultime pellicole
da regista.
Esattamente, sì.
Tra l'altro, Dalla Mano, va detto che, insomma, a parte che mise le mani in un paio di film di Sergio Leone in quantità di direttore della fotografia,
sì, per sì, sì,
e poi sì, che in gioventù ebbe l'opportunità, trovandosi a Piazzale Loreto al momento della liberazione della città, di filmare il cadavere di Benito Mussolini. Quindi le immagini di repertorio in bianco e nero che
sì,
noi abbiamo ancora la possibilità di vedere, riguardante sì, appunto questo tragico momento, con anche la, come dire, quando viene appeso a testa sì, in giù con Claretta Petacci, sono immagini girate da...
Questo non lo sapevo proprio.
Dalla mano, sì, insomma, era importante farlo presente perché è protagonista di un evento storico.
Certo.
Allora, caro Marcello, io non credo che ci sia altro da aggiungere. Io vorrei semplicemente, prima di arrivare ai passaggi, come dire, canonici della nostra chiacchierata, volevo sottolineare il fatto che l'assistente logistica Joanna Cassidy, che tra l'altro ha, come si può benissimo evincere dalla sua avvenenza, ha un passato da fotomodella, ha anche lei una filmografia di tutto rispetto, perché intanto esordisce al fianco di Steve McQueen nel film Bullitt del 68.
Assolutamente sì.
Ma poi ricordo con piacere che è presente in due pellicole che sono tra le più importanti di tutti gli anni 80, perché fa una parte non da protagonista, ma comunque è memorabile in Blade Runner di Ridley Scott, ma anche nel film Chi ha incastrato Roger Rabbit, un famoso film in cui la mescolanza tra cartoni e personaggi reali è quanto mai riuscita. Va detto che ha lavorato poi con Bob Rafelson,
Sì, il gigante della strada, con Benton, L'occhio privato, che era un film importante.
Certo, ma anche lo stesso Wes Craven, rimanendo in ambito di film da paura, come si suol dire. Insomma, è importante ricordarla nella sua interezza, e lavorato con John Carpenter. Insomma, è un'attrice che sicuramente all'avvenenza ha saputo anche abbinare una certa abilità
una certa
interpretativa.
professionalità. Sì, tra l'altro Fantasmi da Marte, uno dei più controversi film di Carpenter, ma insomma diciamo che è un ruolo che non si dimentica.
Quindi insomma ci faceva piacere ricordare questa attrice che
Certo,
quando l'ho
certo.
vista ho detto: ma questa dov'è che l'ho vista? Perché l'ho vista alla fine, quando ho pensato ai due film culto degli anni Ottanta di cui appunto ho citato il titolo, mi fa molto piacere ricordarla.
Assolutamente. Poi Blade Runner, insomma, è rimasto nella storia del cinema come immortale.
Certo, e a beneficio di chi ci ascolta, facciamo presente che questa rubrica, Visti in prima visione, chiude i battenti per quanto riguarda i film del 1975, ma non vede l'ora di partire. Sarà martedì 13 gennaio a questo punto, visto che il primo martedì dell'anno è il giorno dell'Epifania, con tutto quello che riguarderà il 1976. Marcello ha già citato un film di Polanski, ma c'è una lista di film molto molto interessanti che non ha nulla da invidiare a quelli che abbiamo finora
Ah no,
trattato.
certo.
Ricordando che questa rubrica dà origine ad un podcast specifico che costituisce una grossa fetta, abbiamo superato i 160 film raccolti in questa sezione speciale del sito di radiocittaperta.it. Abbiamo iniziato nel 2020 parlando del 1970 e andiamo adesso man mano avanti con la filmografia riferita all'anno a 50 anni da oggi. Questa rubrica porta il
Certo.
nome di Visti in prima visione perché Marcello Gerardi, e tra un po' anche il sottoscritto, perché cominciamo ad arrivare ad anni in cui la mia frequentazione al cinema fu più assidua. Comunque Marcello Gerardi ebbe l'opportunità, e come abbiamo visto la volta precedente parlando dell'uomo che volle farsi re, è un'opportunità a volte imperdibile, di vedere questi film nello splendore del grande schermo, e ci racconta settimanalmente in quale sala cinematografica ha visto il film di cui ci stiamo occupando.
Questo lo vidi al cinema Clodio.
È un classico tuo,
Sì,
insomma,
dove
veramente.
poi, tra l'altro, dopo pochi anni cominceranno a fare la rassegna dei film di fantascienza.
Fanta Festival, certo.
Fantafestival.
E
No,
quindi.
perché aveva un bello schermo, insomma,
Poi era bella capiente, come
era
sai,
molto,
insomma.
molto grande, insomma.
Certo,
Purtroppo quelle
certo.
sale ormai ce le scordiamo, non esistono più.
Infatti, e quindi questo era il primo dei due passaggi conclusivi della nostra rubrica. Il passaggio finale è quello di un giudizio in stellette che Marcello esprime mutuandolo dalla Webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma senza ombra di dubbio, 3 stelle.
Sì, ci stanno tutte le 3 stelle. Insomma, devo dire che mezzo punto in meno, e qui arriviamo quasi alla conclusione, l'avrei dato per le stucchevoli musiche di Stelvio Cipriani,
Sì, non sono il massimo,
che qui veramente eccede in melassa. E poi, tra l'altro, ha trovato un solo tema e lo ripete con altre, diciamo, con variazioni, con arrangiamenti per tutta la durata del film. E
vero.
poi, devo confessarti, ma mi sembra di averlo già palesato, di avere una particolare, come dire, urticanza nei confronti di Nicoletta Elmi. Quindi, quando alla fine del film si auto infligge il pugnale, per un attimo ho esultato, devo essere sincero. Insomma,
Certo,
è un'attrice che probabilmente è perfetta per quel ruolo, ma insomma, io non vedevo l'ora che morisse. Ecco, questo lo devo confessare.
Vabbè, insomma, non ha questo livello, però lei sì, no, indubbiamente non è una persona,
È
non
scelta, credo,
risultava in
proprio
questi film
perché debba
simpatica, insomma.
risultare così, insomma, sempre
Sì.
quest'aria un po' supponente da
Sì.
bambinetta prima della classe, ma è
Sì,
giusto che
sì.
sia così, insomma, è perfetta per il ruolo.
Assolutamente, sì.
Allora, caro Marcello,
Tra
io
l'altro c'è
dimmi.
da sottolineare come ultima cosa che Paolo VI nel 72 se ne uscì con la famosa frase della presenza del demonio in una società, no? Che fece molto scalpore, parlando addirittura di una presenza fisica. E alla fine di questo film, e non è l'unico, insomma in diversi di questi film, c'è una didascalia in cui si dice...
C'è un virgolettato, sì, infatti.
C'è un virgolettato in cui si parla della presenza e dell'influenza nel mondo del demonio, insomma.
Io immagino
Paolo VI.
Quanto siano stati contenti i filmmaker dell'epoca di poter utilizzare questa, questa forma di endorsement, si
sì,
dice
perché
adesso.
Ci fu proprio un dibattito che venne fuori, insomma, su questa affermazione del pontefice, insomma, ricordo bene.
Allora, caro Marcello, 15:29, ricordiamo, siamo in diretta su Radio Città Aperta, martedì 23 dicembre, con l'ultima puntata con la voce di Marcello Gerardi per quello che riguarda il 2025. Con lui, abbiamo detto, ci riaggiorniamo alla prima puntata del mese di gennaio. Ovviamente, pubblicamente ti faccio gli auguri, poi insomma ce li faremo in privata sera.
Anche quindi... a te, ricambio naturalmente a te e a tutta la radio.
E ci sentiamo l'anno prossimo, come si dice in questo.
Ci sentiamo l'anno prossimo.
Chiudiamo con Silvio Cipriani, Baby Death, clavicembalo solo, dalla colonna sonora del Medaglione Insanguinato.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.